Considera l'armadillo. Buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. E come sempre vi ricorda che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. Che ci sono una pagina Facebook e una Instagram a nome Considera l'armadillo, dove è vero parlo anche del mio libro Me l'ha detto l'armadillo, ma insomma rimaniamo a Considera l'armadillo, dai. WWF ci fa sapere che siamo noi umani la specie più esposta alle sostanze chimiche e che ogni anno 220 miliardi di tonnellate di sostanze chimiche vengono rilasciate nell'ambiente e l'inquinamento da queste sostanze causa oltre 9 milioni di morti. L'Italia è il primo paese europeo per morti attribuibili all'inquinamento atmosferico con lo smog, che provoca fino a 90.000 morti premature l'anno. Questi sono dati diffusi dal WWF. Naturalmente, se noi viviamo immersi nella chimica, tutti gli animali e soprattutto in questo caso parlo degli animali selvatici, non è che ne sono immuni. Ma io ho molta voglia di presentarvi il nostro ospite di oggi. Perché? Perché andiamo a toccare un tema caldo, caliente, come si dice. Allora, intanto, benvenuto a Mauro De Logu, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Mauro De Logu, che è professore all'Università di Bologna e che tra le tante cose di cui si occupa e si è occupato anche molto di animali selvatici. Dico bene, De Logu?
Sì, diciamo che la mia passione è fondamentale. Sì, sì.
E senta, in questa sua passione fondamentale naturalmente non poteva non imbattersi nei cinghiali. Allora io l'ho chiamata perché ISPRA, che è, come sapete, ascoltatore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che è quindi un organismo governativo, ha diramato il 13 di gennaio una stima un report di valutazione sulla questione cinghiali in Italia. Sono stati presentati questi dati a un evento di Confagricoltura e già qui a me viene anche da dire forse si poteva presentare anche altrove, ma non voglio essere polemica. Però io con il professor De Logu, che è uno scienziato, un tecnico, una persona competente, vorrei insomma che ci aiutasse a capire i dati che sono stati diramati in questo comunicato. Pronto?
Sì.
Pronto?
Sì, sì, sì,
non la sentivo più, ecco, scusi. No. Diceva professor De Logu.
Prego, sì. Cioè, 1,5 milioni di cinghiali in Italia vuol dire che il cambiamento ambientale ha portato il nostro territorio ad essere assolutamente, le condizioni perché questa specie possa prendere piede più di quanto ha fatto in passato.
Ecco, scusi, siccome la linea è andata via, stiamo parlando di 1,5 milioni di cinghiali in Italia e loro scrivono in 7 anni. Che cosa vuol dire questa cosa? Scusi, lei è riuscito a capirlo?
Non era chiarissimo da quanto riportato.
Sì.
Cioè, 1,5 milioni, cioè, numericamente potrebbero essere dei frutti di un censimento, per esempio, però sì, mi sembrano anche pochi da un punto di vista della stima, se fosse una stima, quindi sì, non vorrei che fosse la quantità di... Non è specificato in
sì,
dettaglio.
non abbiamo elementi, diciamo, era una mia domanda così. Però, professor De Logu, io la sua linea non è bellissima, cosa possiamo fare per migliorarla? La
Mi
sua...
spiace, sono sul cellulare in casa, quindi
Ok,
sto
va bene,
prendendo.
adesso ci riproviamo allora. Quindi diciamo che ISPRA ci dice che nel 2021 è stato stimato 1,5 milioni di cinghiali in Italia, ma dice anche altre cose, e cioè ci parla di prelievo di cinghiale aumentato del 45%, ecco.
Sì, diciamo che essendo una specie che ovviamente non è human friendly in questo senso, perché utilizzando gli stessi prodotti dell'agricoltura che usa l'uomo come risorsa propria di specie, va per forza a confliggere con la nostra specie.
Sì.
La stessa cosa quando entra nei centri urbani così. Quindi questa situazione tende a esasperare questa convivenza, diciamo. Quindi, allora le persone come reagiscono? Cioè, ovviamente chi vede toccati i propri interessi pensa che se ammazza dei cinghiali, i cinghiali diminuiscono. Cioè, è appunto una visione assolutamente matematica piuttosto che biologica. E
Sì. Perché
quindi ovviamente.
In realtà che cosa accade in realtà con l'abbattimento dei cinghiali? Voglio dire, allora il cinghiale, mi corregga, è lei che è il grande esperto, mi deve aiutare. Il cinghiale è un animale sociale, nel senso che si muove in gruppo, in branco, diciamo.
Diciamo, si muove in branco e sotto la guida di una matriarca normalmente, cioè c'è una femmina anziana che conosce gli ambienti dove c'è l'acqua, dove c'è il cibo, quindi ha una conoscenza geografica del posto, sa come ci si muove per aiutare quelli del suo gruppo.
Sì.
Quindi cosa succede? Che questa femmina qui, nei momenti in cui non ci sono risorse, intraprende spostamenti di chilometri. Parliamo di centinaia di chilometri anche,
Sì.
per portare le sue figlie e i nipoti a cercare cibo in una parte dove molto probabilmente sarà trovabile.
Sì.
Quindi, ecco, è una specie di vagabondo alimentare, diciamo.
Sì.
Ovviamente la risorsa alimentare può essere data da mille fattori, quindi un incendio che ti modifica la disponibilità di insetti, di frutti di bosco, di produzioni naturali che sono il cibo del cinghiale da sempre, quindi lui è onnivoro come dieta,
Sì.
quindi è capacissimo di trovare insetti, piccoli roditori, serpenti, uova di uccelli, nidi a terra, queste cose. E quindi in un momento in cui qualcosa di ambientale subentra in maniera importante da modificare questa risorsa, ovviamente non può stare senza nutrirsi, quindi cercherà la risorsa più vicina, che molto facilmente è il campo coltivato dell'agricoltore X che va a lamentarsi che i cinghiali sono andati da lui a mangiargli il raccolto.
Sì.
Questo è un po' il meccanismo,
Sì.
si mette in moto.
Ecco, poi sappiamo alcune città, alcuni luoghi dove i cinghiali entrano più facilmente. E in questo caso possiamo citare Roma, ma c'è anche Genova dove, ad esempio, la presenza dei cinghiali nelle aree urbane è abbastanza importante, diciamo.
Assolutamente, quindi essendo un animale così plastico a livello ambientale, ha imparato molto velocemente che quando non trovi cibo in natura, ci sono posti dove gli uomini appunto accumulano cibo di scarto per loro stessi piuttosto, ma utilizzabilissimo dal cinghiale. Quindi c'è alcune città che appunto per situazione geografica confinano con ambienti dove il cinghiale è molto presente, quando scarseggia il cibo in natura per un fatto appunto di disponibilità. Ecco che il cassonetto col sacchetto dell'immondizia lasciato fuori a terra diventa trovo delle mele che gli uomini non mangiano, che vanno benissimo per un cinghiale, trovo gli
Sì.
avanzi del pollo, di altre cose, di pasta. Quindi ecco che questa cosa crea una cultura nella specie, quindi ti fa questa esperienza casualmente, cioè un sacchetto lasciato rovesciato, sì, quindi sì, mette a disposizione il cibo immediatamente, l'animale impara che, cioè, supera la barriera dell'oggetto sconosciuto, quindi un colore, una forma.
E anche la sua diffidenza per gli umani, mi viene da dire, no? Perché il cinghiale credo che sia un animale non aggressivo come sua indole, o sbaglio? Mi dica, mi corregga, eh?
Cioè, diciamo che è un cinghiale, con l'uomo non ci vuole proprio avere a che fare, sì, anche perché storicamente, appunto, è stato cacciato e mangiato da sempre come maiale selvatico, quindi è uno che evita accuratamente il nostro odore, sì.
Sì.
Però in un contesto in cui c'è un premio, quindi ti avvicina l'uomo perché l'odore dell'uomo è premiato con del cibo buono, e si crea culturalmente una consuetudine nei gruppi nel frequentare, appunto, ambienti antropizzati.
Senta, sempre leggendo il rapporto dell'ISPRA, si dice appunto che tra il 2015 e il 2021 loro chiamano prelievo di cinghiali, è aumentato del 45% e che in media sono stati abbattuti 300.000 cinghiali all'anno, di cui 257.000 in caccia ordinaria e 42.000 con interventi di controllo faunistico. Ecco, ma quando si dice che il prelievo, insomma, che l'uccisione, inutile, chiamiamo le cose col loro nome, dei cinghiali non paga nella logica del contenimento, è un errore o è giusto?
Beh, diciamo che quando una specie, appunto, come il cinghiale, che ha un incremento annuo del 200%, quindi praticamente è in grado di raddoppiare da numeri molto piccoli, ovviamente se è abbassata di un certo numero di individui non vuol dire che è stata annullata, quindi che si è interrotto questo meccanismo di crescita. Cioè, comunque lo compenserà,
sì,
ma soprattutto lo compenserà quando permangono le condizioni che l'hanno determinata. Quindi in natura il cinghiale è un animale molto forte, quindi tanto da non avere predatori importanti nel passato, che non siano l'orso, il lupo, sì, grandi carnivori, o l'uomo stesso. Però è una specie, appunto, biologicamente evoluta in un sistema di connessioni, che è quella di, cioè, una strategia riproduttiva di tipo R, si dice. Faccio molti figli a cui insegno il giusto, crescono abbastanza velocemente, si riproducono già l'anno dopo che sono nati.
Sì.
A questo punto, visto che questo è accaduto, i miei figli sono destinati a dare da mangiare ai figli dei carnivori, quindi a tenere collegato tutto il sistema che rimane in piedi.
Così. Sì.
E ovviamente il macro carnivoro per noi è il lupo, l'orso, l'uomo, però se andiamo a vedere c'è un mondo parallelo che l'abbiamo visto a Roma non molto tempo fa, appunto quello dei patogeni. C'è chi ti mangia tutto in una volta, dell'orso, del lupo, c'è un virus che ti entra nel corpo, ti mangia cellula per cellula, e allora diventa la peste suina.
Sì.
E quindi ovviamente un'esplosione demografica di una risorsa che a questo punto ha la quantità di cellule di cinghiale che girano per l'Italia, diventa una porta aperta verso un patogeno. Questi sono i meccanismi naturali con cui la specie è abituata a confrontarsi, certo, molto più efficienti di quanto sia l'uomo con un prelievo.
Senta, ma no, sì, scusi, finisca pure.
Ma così è come, appunto, un elemento critico per il cinghiale in passato è sempre stata la temperatura primaverile. Quindi i cuccioli del cinghiale vengono per la femmina, fanno spesa, coglie del fieno, fa un bel mucchio e scava un buco all'interno e partorisce 4, 5, 6 piccoli all'interno, li tiene al caldo perché se ci arriva una gelata loro muoiono.
Sì.
Quindi il cambiamento climatico in questo senso sta agevolando la specie, non da poco.
Certo, quindi più si alza la temperatura, più il clima è moderato, più come dire,
manca la mortalità naturale sui giovani.
Certo. Senta, professor De Logu, non si può negare che un numero eccessivo, poi non lo so, come si fa a definire eccessivo un numero di animali? Lei che è un tecnico me lo sa dire?
Sì, diciamo che la quantità di animali sono correlati con l'ambiente in cui vivono, quindi certo l'importante è eccessivo quando la specie danneggia se stessa. Quindi se, come succede in diverse parti di età, alcuni appunto patogeni riescono a emergere, però ne sarcopia del cinghiale, quindi lui che perde il pelo e muore di questa cosa perché l'ambiente non gli dà abbastanza nutrimento. Quindi quando ovviamente ogni individuo toglie il cibo agli altri e quindi apre le porte a eccessivo, ovviamente l'uomo lo vede sempre dal punto di vista antropocentrico, quindi sì, sull'economia, quindi ha fatto dei danni, cioè io appunto non condivido l'approccio sul danno, perché non è sull'economia. Cioè vuol dire appunto la presenza di del cinghiale vuol dire mantenere vitali le popolazioni di carnivori che se ne nutrono. Lupo stesso appunto, così il giorno di cinghiale, la classe d'età intermedia, il secondo o terzo anno di vita, quando sono rossi e neri, ancora di mantello, quello è in grado di predarli. Quindi l'aquila reale è una predazione sui cuccioli, sugli striati, e quindi è un sistema concatenato. Ovviamente la presenza della preda fa anche il predatore.
Sì. Del resto noi sappiamo che, voglio dire, il lupo non gode di buona fama, quindi come dire, il predatore naturale del cinghiale o dei piccoli di cinghiale in realtà è a sua volta uno che vive su un crinale molto pericoloso, mi viene da dire.
Assolutamente sì, tant'è che appunto mi viene da fare una considerazione su questo punto,
sì,
che rimuovendo la preda, quindi vado a fare dei piani di prelievo in contesti in cui il lupo è molto presente, finisce che quel lupo che avrebbe mangiato il cinghiale, che si è tarato la popolazione sulla densità del cinghiale, gli togli il cibo dal piatto praticamente. E quindi se vuole mangiare andrà a trovare le capre del pastore, che si lamenterà del lupo che gli mangia gli animali domestici. Quindi si innescano tutti questi meccanismi, quindi gestire la fauna non è un conto matematico, ne ho tolti 100.000, 100.000 e ho fatto chissà cosa, non è questo, perché ovviamente una specie è tarata sulle altre e ha delle ripercussioni crete su.
Sì. Senta, noi sappiamo che al Ministero della Sanità è stato in qualche modo accettata la sperimentazione dell'immunosterilizzazione o qualcosa del genere come possibile pratica. Ci dice che cos'è?
Allora, diciamo che l'esperienza inglese sul cinghiale, proprio appunto attraverso l'immunovaccino, il Gonacon, è l'utilizzo di una molecola che in quel caso veniva iniettata nei diversi soggetti,
sì,
e che è in grado di impedire alle femmine e ai maschi di raggiungere un'attività riproduttiva efficiente. Quindi agisce sulle ipofisi, quindi su una ghiandola che abbiamo nella testa, mammiferi e uccelli, che produce i relaxing factors, gli RF, che sono sostanze ormonali che permettono ai testicoli di produrre spermatozoi, alle ovaie di ovulare. Quindi facendo produrre anticorpi verso queste sostanze viene bloccata questa attività, quindi non è una sostanza chimica contraccettiva, è un sistema che una volta inserito anche in una catena trofica potenzialmente potrebbe non avere ricadute negative su altre specie. Muore un cinghiale, lo mangia un rapace, non è che sterilizzi anche il rapace, no, con questi sistemi no.
Sì, quindi,
potenzialmente dico potrebbe dare dei risultati, però è stata sperimentalizzata una sperimentazione per l'uso orale, perché ovviamente Caturalis, io sono più pratico in questo senso, cioè li catturi, li marchi, li rendi identificabili, li tratti come hanno fatto in Inghilterra individualmente, tu sai che lui, quel soggetto lì col numero o con la marca gialla, rossa, bianca, codice di colore, è stato vaccinato, immunovaccinato, ed è distinguibile a distanza, quando si spostano sai in quale area stai lavorando, ma soprattutto c'è un controllo individuale, perché con le esche alimentari sicuramente mandi una a buttare 10 kg di mangime dove è abituato il cinghiale ad andare, però ovviamente facendo così, essendo lui un onnivoro, non stai selezionando gli altri onnivori, però se mi ci va a mangiare l'istrice, vedo gli aspetti praticamente negativi, mi perdoni la modalità scientifica mi chiedo del cosa può non andare. Quindi è ovvio che se mi va una specie che è protetta, che va a mangiarlo, e che ha lo stesso meccanismo ormonale di controllo della riproduzione, rischio di agire, di uscire dal binario che mi ero dato. Quindi quello individuale è molto più facile, perché una volta preso lui, marcato, individuato, so che l'ho fatto un cinghiale esattamente, sì, e mi rimane confinata l'azione. Quindi l'uso nelle esche può diventare controproducente da questo punto di vista. Certo, una situazione di cattività è una cosa, ma vita libera, appunto, dove tasso, istrice competono per le stesse risorse alimentari del cinghiale, rischio di usarlo in animali che non vorrei. Certo, idealmente metto in condizione il cinghiale di arrivarci solo lui, però questo da un punto di vista teorico, cioè non può essere una sola teorizzazione di concetto, certo, perché non è così scontato. Mi è capitato di lavorare appunto sui cinghiali in un ambito di area protetta, dove il problema nelle catture individuali per le marcature era che catturi sistematicamente gli istrici, e quindi proprio perché il meccanismo trofico, quindi di accesso alla risorsa lo stesso. Ogni tanto ci trovi il tasso addormentato nella gabbia trappola, quindi anche perché a lui piace il mais in un certo modo.
Certo, c'ha i suoi gusti. Senta, ci scrive Fabio e dice: quindi secondo voi bisogna far finta di niente e continuare a spendere tutti questi soldi? Lui cita un'agenzia ANSA che poi riprende quello che stiamo commentando, cioè il comunicato di ISPRA, in cui gli importi annuali dei danni all'agricoltura sono oscillanti tra i 14,6 e 18,7 milioni, con una media annuale pari a 17 milioni. Poi in realtà più avanti sempre questo comunicato dice: nel periodo 2015-2021 la stima complessiva dei danni all'agricoltura è risultata di poco inferiore a 120 milioni di danni, per un totale di oltre 105.000 eventi di danno. Ecco, questo, diciamo, sono le cifre che ISPRA offre all'opinione pubblica. Ecco, non stiamo dicendo che bisogna far finta di niente, giusto, professor De Logu?
Assolutamente, non bisogna fare scelte di pancia, appunto. E come mi viene in mente, come se un incendio in casa e sai bene che non butti un secchio d'acqua sull'impianto elettrico, sul quadro.
Sì.
Perché si corre il rischio di fare peggio. Se destrutturi la popolazione, togli e cosa succede? Che quello che hai il controllo, la mia esperienza personale, sì, se tu dici a qualcuno, tu vai lì, c'è da prendere 10 cinghiali, mica va lì e prende le classi d'età che avrebbe preso il lupo nella predazione, o che il virus avrebbe preso perché è lui l'altro predatore.
Sì.
No, se metto uno, lui ci va la notte, sta sveglio col fucile, torna a casa con 150 kg di cinghiale, qui lo vuole prendere grande. Quindi agendo così, se la popolazione viene destrutturata, allora i giovani dell'anno, perdendo per esempio la più grossa, che è la matriarca, cominciano a girare nei campi cercando cibo facile, allora il danno da basso mi diventa grande. Ecco, perché l'inesperienza del giovane lo porta a fare cose in posti dove, quindi va sulle strade per spostarsi,
sì,
e quindi va in posti dove non dovrebbe, e per cercare un cibo più semplice, appunto, va nei campi coltivati, va nelle culture orticole, va in queste situazioni, va nei giardini e entra nelle città.
Certo, difatti quando leggiamo che 257.000 circa, naturalmente, sono stati uccisi in caccia ordinaria, sto sempre parlando dei dati dell'ISPRA, dobbiamo ricordare che ad esempio la caccia al cinghiale è una caccia molto particolare, molto feroce, ma che porta anche, come dire, oltre alla dispersione del branco, al fatto che il branco o chi sopravvive cerchi vie di fuga, e quindi, come dire, l'invasione di strade piuttosto che di altre situazioni è più probabile. Mi corregga sempre, professor De Logu.
Se diciamo che un sistema sociale dove se tu hai uno che sa tutto di come ci si muove e lo elimini, quelli che sopravvivono sono poi quelli che non sanno dove andare, quindi andranno
sì,
a cercare soluzioni con un'interpretazione personale date dalla fame. Quindi Cioè, che non vuol dire appunto che non si può fare nulla, però ovviamente, cioè, non si può pensare, da questo punto di vista, il lupo che mangia cinghiali diventa un elemento di valore aggiunto, contrariamente a quanto già viene detto, qua perché fai danni agli animali domestici, ma se non vedi che ti stai aiutando, calcola quanto stai risparmiando in danni all'agricoltura per il suo lavoro.
Sì, cioè, certo.
Che non vuol dire riempiamoci di lupo, cioè, il lupo è mangiato, è proprio in risposta all'aumento del cinghiale, fondamentalmente.
Sì. Parliamo peraltro di una popolazione di lupi secondo un censimento intorno ai 3.000-3.500, insomma stiamo parlando di cifre, come dire, assolutamente ragionevoli, diciamo così, anche stiamo parlando dal punto di vista umano naturalmente.
Le faccio anche un esempio in risposta a questo appunto, ma se lasci mangiare fuori dei cassonetti e il cinghiale ci va, diventa sempre più un cinghiale urbano e quindi è normale che il predatore per mangiarlo sia vicino ai centri urbani. Quindi di solito segnalazioni, ha visti i lupi fuori dal paese di non so dove, magari appunto, cioè, vanno soppesate da questo punto di vista.
Sì, anche perché come spesso mi capita di dire, non è che l'informazione sia qualcuno che dà una mano nel chiarire alcune cose. C'è un ascoltatore che ci scrive, e dobbiamo chiudere perché il mio tempo è finito, che dice: da vecchio frequentatore della Toscana, è vero quello che dicono, il cinghiale maremmano faceva due piccoli alla volta, mentre ora sono tutti in croci con maiali e fanno tantissimi cuccioli? Professor De Logu.
Diciamo che purtroppo è una bella botta gliela ha dato la gestione faunistica legata al cinghiale visto come chilo di carne, quindi se voglio catturare tanti cinghiali devo fare in modo che si riproducano molto. Allora cosa faccio? Le parlo per esperienza personale, sì. Perché lavorando in un parco regionale qui dell'Emilia Romagna proprio sul cinghiale, praticamente catturandoli per studio, per marcarli così, sì. La metà dei miei giovani cinghiali erano con caratteristiche dell'incrocio col maiale, quindi
sì.
Sì, sicuramente se qualcuno accoppia i cinghiali con i maiali e li libera dentro le aree protette, così dopo che sono aumentati escono, vanno a colonizzare i territori attorno, quindi chi li caccia fuori ha più animali disponibili. Ecco, l'impostazione è stata questa, cioè è un male voluto, sì. In certo senso.
Sì. Volevo dirle che purtroppo il nostro tempo è finito, ma su questo tema mi piacerebbe tornarci perché insomma secondo me continua a essere un tema importante che determina poi delle scelte più o meno discutibili, ma soprattutto quello che mi interessava era il suo ragionamento, che è quello che bisogna affrontare queste cose nella loro complessità e nella loro articolazione, quindi la soluzione sparo e quindi è a posto la situazione sembra proprio quella più infelice visto che i cinghiali continuano a proliferare. Professor Mauro De Logu, intanto io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi.
Ma grazie a voi moltissimo, ci mancherebbe, io sono disponibile in qualsiasi volta possa essere utile.
La ringrazio ancora, buona giornata, grazie.
Grazie, buona giornata.
Mi spiace, io avevo ancora un sacco di cose da dire, peraltro anche su quello che è accaduto ieri a Roma a proposito appunto di alcuni cinghiali a Villa Panfili, ma ci torneremo. Intanto io vi saluto, vi do appuntamento a domani sempre alle 14. Ciao a tutti da Cecilia Di Lieto.